Benvenuti al WikiLeaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti alla quarta puntata del WikiLeaks Podcast. Io sono Luca Lixi e oggi è con me
Lorenzo Brigatti per la prima volta.
Oh, Lorenzo, ben trovato nel podcast. Ok, dopo tre puntate col buon Paolo.
Okay, essere questa... dopo Paolo è un peso, una bella responsabilità, ma sono preparato, dai, cerchiamo di fare bene.
L'unico che è la costante sono io, cavolo, infatti tra un po' mi metto
non molli mai.
Mi metto Paolo e te a fare i podcast, io vado in ferie, vado in pensione, cavolo, il progetto è questo, quindi approfittate nel caso registriamo ancora.
Ben trovato, vivi di rendita, la grande, quello che insegniamo, insomma.
Esatto, no, vivo di rendita, pensione, ho anche quasi 35 anni, quindi anche come adesso mi registrano tipo quella delle Iene, no, che ha detto che lì per 80 minuti non si è alzato, vuole andare in pensione a 35 anni, chi è sto Lix, cazzo?
Cosa nasconde?
aiuto, no, il nostro concetto di pensione è un po' diverso, poi magari dai, lo approfondiamo,
ne parleremo in un'altra puntata magari.
In un'altra puntata assolutamente. Allora, presento un po' Lorenzo è uno dei nostri principali editor, ok, si occupa di finanza comportamentale, product manager di Leaks Strategy, fa parte del nostro team in cui facciamo ricerca ed educazione finanziaria, ok, siamo sempre sugli investimenti, sul nostro gruppo. Adesso magari faccio una piccola presentazione anche per chi magari ci segue da questa puntata o chi ha seguito le altre, però abbiamo parlato subito con Paolo, siamo partiti in quarta su debiti, cigni neri, non ci siamo presentati. Chi vuole ci segue sul nostro gruppo Facebook anche, WikiLeaks, tutti i segreti della finanza, su leaksinvest.com, insomma, stia in contatto con noi, con la nostra newsletter, se gli piace il nostro modo di approcciare la finanza. Lorenzo, all'esordio, di che parliamo oggi?
Oggi parliamo di una delle società più controverse di tutto il mondo della finanza, è un po' la principessa del gossip finanziario, e non stiamo parlando di nient'altro che di Tesla.
Io ho paura, allora, ogni volta che sento Tesla a me viene l'ansia, cioè, a me viene l'ansia perché è un discorso delicato, come quando c'è cioè, tipo la Juve, cioè,
vaccini, tutti i commissari della nazionale,
i vaccini, cazzo, tutte queste cose qua, no? Perché è chiaramente un'azienda, è un settore, nonché un imprenditore, ma non solo un imprenditore, anche perché le quote di Musk in Tesla sono quelle di maggioranza, ovviamente non è che sia, cazzo, una piccola ditta individuale dove lui è il deus ex machina che comanda tutto. Diciamo, ha delle partecipazioni importanti, però Tesla non è solo Elon Musk. Però non chiaramente
lui,
ma
comanda comunque...
Di base sì,
il consiglio di amministrazione è ancora lui che fa un po' il bello e il cattivo tempo.
Ma perché lui investe, no, di questo, giustamente. Lui investe anche perché è l'uomo immagine ed è colui che oggettivamente viene associato anche da un punto di vista mentale al progetto Tesla. Quindi è un discorso, cioè, pericoloso, perché abbiamo visto, no, Lore, cioè, è una società, un imprenditore, un settore super polarizzante, no?
È vero, abbiamo anche fatto, è capitato un po' sul nostro gruppo in cui chiedevano cosa ne pensate di Tesla dalla presentazione del Cybertruck, e sui commenti sotto c'era metà delle persone: no, Musk è un genio, è fichissimo, lo voglio, l'altra metà era: ma no, ma sto facendo i soldi con i debiti, non, in realtà non ha ancora fatto un profitto. E è molto interessante questo fatto di Tesla in quanto società polarizzata, perché tutte le volte che esce una notizia, non importa che tipo di notizia sia, ci sono sia i creditori, sia le persone che sono a favore di Tesla che quelle che sono contro, vedono la stessa notizia e hanno due opinioni diametralmente opposte. È una cosa incredibile, non sono ancora riuscito a trovare una spiegazione se non il confirmation bias.
Allora, questo fa parte del gioco, perché è giusto, per carità, che le persone abbiano delle opinioni differenti, anche perché, cioè, la realtà non esiste, cioè, o meglio, la realtà è che Musk non è né un coglione né un genio, ok, perché è un essere umano come tutti gli altri, che ha avuto dei successi nella sua carriera, nella sua vita, poi dopo le andiamo a vedere, non è neanche però, cioè, un santone da osannare, quindi questo assolutamente è assolutamente normale, però è proprio, dici bene, è assolutamente interessante come a parità di notizia, quindi quella che può essere una notizia, ovvero Tesla presenta il nuovo veicolo, un buon successo, si spacca il vetro, quindi, cioè, la notizia è quella, ci sono due opinioni che sono effettivamente completamente divergenti, però la realtà è che, vedi, a mio avviso, cioè, tutti noi andiamo a leggere quelle che sono oggettivamente notizie, cioè un fatto, lo andiamo a leggere, o meglio a interpretare, col filtro, cioè, col filtro di ciò che pensiamo, col filtro della nostra opinione, che è tendenzialmente pregiudizievole.
Esatto, cioè, è spiegato alla grande il confirmation bias. Vediamo una cosa, bravo, prima ancora di... Dimmi?
Dico, sono bravo allora, l'ho spiegato bene. Sì. Grazie.
Diciamo che è proprio una sensazione in cui tu vedi qualcosa e prima ancora di razionalizzarlo ti fai un'idea emotiva, ti piace o non ti piace, e poi trovi tutti i modi del mondo per giustificarlo. Infatti ci sono persone molto intelligenti che sono sia grandi critici che grandi fan di Tesla, ed è veramente difficile trovare un po' una realtà oggettiva. Però in questo podcast oggi cercheremo insieme di farlo, abbiamo fatto un po' di ricerche, abbiamo cercato di prendere le ricerche un po' più equilibrate, i dati più oggettivi, e vi daremo in questo podcast, a voi tutti ascoltatori, una sorta di dimensione di Tesla, di quali sono i suoi punti di forza, di debolezza, e parleremo anche un po' di business e di Musk, quindi potrete un po' vedere tutto questo insieme.
Questo lo facciamo dalla parte più interessante del podcast, però adesso vogliamo sapere, tu sei un fan o sei un detrattore? Anzi, esordisco io, cazzo, io il Cybertruck l'ho ordinato. L'ho ordinato, assolutamente l'ho ordinato. Cioè, una figata, cazzo, dai.
Un cyberpunk, però non lo comprerei mai per
andare. Però lo voglio anche di quello tipo il mezzo anfibio che va anche sull'acqua, voglio, perché, cioè, voglio, non mi basta questa roba qua, non mi basta. Io $100 glieli ho dati, assolutamente, proprio per la versione super accessoriata che esce nel 2022 col trimotore, cioè 2022 siamo nel 2019.
Uno dei 250.000 fortunati.
Oh, ma visto che numeri, comunque, 250.000 ordini, fatti il calcolo, un centino di dollari l'uno, insomma, si è autofinanziato, in realtà che è un prestito senza interessi, perché chiunque vuole, cioè, può, gli verranno rimborsati, se Tesla non fallisce prima, gli verranno rimborsati questi ordini, no, sto scherzando che non fallisce, quindi è un finanziamento, una modalità di finanziamento anche innovativa, se vogliamo, si sta finanziando la produzione, 250.000 ordini è una bella cifra, comunque,
Okay. Questo è uno di quei casi in cui sia i detrattori che i fan discutono, perché i fan dicono 250.000 ordini, è fichissimo, è un successone, lo vogliono tutti, e i detrattori dicono sì, ma devi solo lasciare $100, quindi tutti potrebbero farlo, possiamo ordinarlo tutti un Cybertruck, un esempio di questa dualità all'opera.
Andrà sempre così, andrà sempre. Ma lo vedi anche della nostra azienda, del nostro business, Lore, no? Cioè, è ovvio che chi ha magari anche un'idea nuova lo fa anche apposta, spesso e volentieri, io non sono Musk, per carità, però, cioè, lo faccio apposta anch'io, sinceramente, a polarizzare, ma non perché ci goda, perché so benissimo che ci sarà qualcuno che mi amerà, nel senso che mi apprezzerà, perché non voglio essere amato da nessuno, sinceramente, e qualcun altro che, al contrario, che mi odierà. Tendenzialmente va assolutamente così, a parità di cose che faccio, cioè non è perché ho una comunicazione più negativa con certe persone, più positiva con altre. La comunicazione è la stessa, da alcuni viene interpretata in un certo modo, cazzo, questo Lixi dice cose interessanti, sì, dall'altra parte dice, no, cazzo, il ladro di gallina, cazzo,
ladro di sponsorizzato, insegno.
Il ladro di gallina ormai è il commento tipico del subumano, cazzo.
È arrivato davvero, tra l'altro.
Vediamo, ragazzi, esatto, cioè, ciarlatano, queste cose qua, fa parte assolutamente del gioco, dove la verità, a parte che non sono un ciarlatano, ovviamente, però la virtù sta anche nel mezzo, ma non perché io, cioè, possa avere cose negative, però che posso piacere ad alcuni e non piacere ad altri, e questo nella mia piccolissima dimensione ci mancherebbe, per Musk questo è moltiplicato tante volte, insomma. Quindi no, ti ricordo, cioè, sei pro o contro? Vogliamo sapere, vogliamo polarizzare anche il podcast. Io sono pro. Sei contro?
Io ero partito come contro Tesla perché, diciamo, mi sono avvicinato agli investimenti dall'analisi fondamentale, quindi un po' lo studio dei flussi di cassa, ricavi. Certo. Per me l'azienda è quella che fa un profitto. Se un'azienda continua ad avere soldi che vengono pompati al suo interno, mi lascia un po' perplesso. Ho visto delle storie di successo, ad esempio Facebook, ad esempio Amazon, che hanno succhiato soldi per 10-12 certo. anni e poi sono esplose con dei profitti enormi. Però sono Facebook e Amazon. Penso che per tantissimi imprenditori, soprattutto piccoli e medi imprenditori, questo modello, soprattutto in Europa, non è replicabile. No. Quindi ho sempre guardato Tesla un po' con sospetto, perché vedevo che da quando sono in circolazione hanno forse fatto 2 o 3 trimestri di profitti e poi sempre costantemente con perdite.
Ma dico una cosa anche, se mi permetti, Laura. Cioè, tutti sentiamo parlare di Tesla da relativamente poco. Quant'è che ormai che è veramente sulla bocca di tutti, saranno 3, 4, 5, 6 sì. anni. Tesla è stata fondata nel 2003. Attenzione, chiaramente sono 16 anni, cioè non è proprio una startup cazzo fondata ieri, no? Quindi sono già 16 anni effettivamente che brucia casa, brucia soldi degli investitori. È anche normale, dici bene, ovviamente non è un modello di business replicabile per piccole e medie imprese, eccetera. È anche vero che Tesla è entrata in un settore che è quello della produzione di auto. Ok, cioè sì, sì. Non esistono altri produttori entrati in questo settore negli ultimi tempi, perché chiaramente serve tantissimo capitale per poter arrivare a competere in un settore che è già super, super saturo, abbastanza maturo. Chiaramente sta creando un settore diverso anche te.
Esatto, e questa è una delle ragioni per cui devono fare così tanti investimenti con la Gigafactory, le nuove batterie per rendere possibile un po' il fatto che Tesla possa funzionare con solo energia elettrica. Il cercare di cominciare a spingere per la costruzione di un'infrastruttura, perché in questo momento se si compra un'auto elettrica dipende ovviamente dai posti, ma anche negli Stati certo. Uniti, che è una delle nazioni più sviluppate da questo punto di vista, può capitare nella zona sbagliata di fare molta fatica a trovare l'equivalente del distributore di benzina, sì. ma in questo caso per la macchina elettrica. È vero che si può fare da qualche parte, al supermercato, si può caricare la macchina a casa, però è un'infrastruttura che deve ancora essere costruita. Io penso che il capitalismo in qualche modo ci penserà da solo, se questo sarà il futuro verso cui ci sposteremo. Però adesso è un po' un problema per chi già possiede questo tipo di tecnologia. Non è ancora completamente comodo.
No, un pochettino esatto, cioè come dice, la paura di sbrodare in macchina, sbrodare non so se si dica anche in Italia, non penso sia italiano sbrodare, dice la benzina, probabilmente è sardo, no? Così insegniamo anche il sardo, o forse è gergo cagliaritano addirittura, però cioè finire la benzina tendenzialmente, cioè è brutto già, è un incubo per molte persone, cioè, trovarsi cazzo con il serbatoio finito, però un distributore magari lo trovi.
Io durante i miei anni universitari ero sempre serbatoio borderline,
c'era la spia di riserva, ragazzi, con l'auto elettrica non ti hai rottura di balle, però se sei una persona adulta, eccetera, di certo non vuoi rischiare di trovarti cazzo con la macchina a secco, però basta pianificare un po' prima, poi oggettivamente stanno, diciamo, le performance stanno sempre aumentando. Però finché non entra nella testa delle persone effettivamente che ci possa essere un modo di fare rifornimento di energia, no? In ogni angolo di strada, potrebbe essere effettivamente una cosa che limita un po' o rimane una roba da ricchi, perché tendenzialmente lo usi magari come seconda macchina per farti il giro, però un viaggio a lunga gittata con la Tesla, che magari cazzo ti fai nord-sud in Italia, che se vuoi nel sud Italia non trovi una colonnina, devi lasciare la macchina lì. Come cazzo fai?
Attacchi la macchina alla presa del tuo hotel, c'è la luce, attacchi la macchina e speri che vada tutto bene, che si è caricata dopo 3 giorni.
C'è la Tesla, si scarica, poi arriva cazzo il carattrezze, il gasolio, con tutto scassato, cazzo, inquinati, ti devi mettere in lui, capito? La rivincita dell'inquinamento. Bellissimo. Quindi dai, hai letto un report che è fantastico ultimamente, no? Abbiamo letto insieme, l'hai scovato.
Mi ha un po' fatto cambiare idea, perché la persona che l'ha scritto, Vitalik Katzelson, è partito come un investitore molto attento all'analisi fondamentale e al tempo stesso è diventato un proprietario di Tesla recentemente, e quindi preso un po' dalla curiosità ha fatto un'analisi molto dettagliata ed ha scoperto un sacco di cose interessanti. E anche a livello di società, a livello di azione, mi ha fatto un po' rivalutare l'idea di Tesla come azienda. Quindi se prima ero totalmente contro, adesso sono un pochino contro per quanto riguarda la parte dei fondamentali, ma la vedo come un'azione molto più interessante da seguire.
Dai, dici un po', vediamo qualche punto a favore, qualche punto contro e discutiamo un po' di questo, dai.
Beh, per quanto partiamo dai punti a favore, che sono quelli un po' più appariscenti e più facili da trovare. Tesla viene considerata una delle macchine più fighe perché sono fortissimi nel marketing. È vero che non hanno nessuno teoricamente impiegato nel marketing, a meno che non vogliamo considerare Elon Musk come lo stagista del marketing di Tesla, lui e i suoi 30 milioni di follower su Twitter, ma vanno praticamente solo di passaparola e con il fatto di aver creato una tecnologia che non solo è efficiente ma è molto sexy. Questo è stato uno dei punti di forza di Tesla e lo è tuttora. L'auto elettrica 10-15 anni fa era un po' da sfigati. Era l'auto elettrica, magari quella ibrida, però...
è una figata assolutamente, però faccio una distinzione da questo punto di vista, non so se nel report, adesso non ricordo se era riportata questa distinzione, hanno magari zero budget per l'advertising, cioè per la per il marketing sono bravi. Io marketing ho un concetto,
esatto, per l'advertising
infatti hai detto bene, fortissima sul marketing, però zero budget non per il marketing ma zero budget per l'advertising, questo magari
buttano tutto su venditori, rete vendita e servizio al cliente, che è un altro
sono assolutamente cazzuti da questo punto di vista, ma anche in generale comunque anche Musk, che ripeto non è uno scemo tendenzialmente, ha creato un'immagine effettivamente molto interessante per Tesla. Non so se sarà l'immagine vincente che verrà, diciamo, completamente attribuita al settore delle auto elettriche, che è il vero settore interessante, però effettivamente hanno lavorato bene da questo punto di vista. Poi cioè, anche vero, ho capito, cioè, c'è solo Musk, che è l'uomo immagine con X milioni di follower su Twitter, dove cavolo sta, e la realtà è che oggi il marketing si fa anche così, cioè, nel senso, il fatto che non stiano stanziando un budget per fare la pubblicità sul Super Bowl, per quanto adesso non ricordo neanche in realtà se abbiamo fatto iniziative del genere, sembrerebbe di no comunque, cioè, non vuol dire che non facciano marketing, vuol dire che non fanno la pubblicità magari che fa la General Motors o la Cadillac, che magari è anche per differenziarsi da chi fa questo tipo di advertising un pochino datato, se vogliamo, così, quindi ottimo marketing, sono d'accordo con il nostro Vitali, andiamo avanti.
E in più diciamo che questo è un altro aspetto che in cui in questo report viene paragonata Tesla ad Apple, non è solo il marketing ma la sorta di superiorità del prodotto. In questo report si parla un po' della differenza tra l'iPhone, che è stato il primo smartphone, quindi il primo telefono che è una sorta di mini computer in tasca, e i cosiddetti dumb phones, tutti i cellulari, quelli vecchi che c'erano prima, insomma. E quando questo iPhone, che è stato il primo nella sua categoria, è uscito, la gente ha detto sì, ma è un telefono, ma costa più caro. Ma in realtà le persone più furbe, le persone più intelligenti avevano già capito che non era semplicemente un telefono, ma era una sorta di piattaforma che poteva venire utilizzata per altre cose. E una volta che l'infrastruttura si fosse sviluppata e le persone avessero preso confidenza con lo smartphone, non sarebbero più tornate indietro. E Tesla viene vista un po' allo stesso modo. Quindi si dice, Tesla in realtà non è una semplice macchina, perché ad esempio tu puoi comandare la temperatura dell'aria condizionata attraverso applicazioni appunto sull'iPhone piuttosto che altri dispositivi mobili. Può ricevere nottetempo aggiornamenti che sbloccano funzioni della macchina che tu neppure conoscevi di avere.
Esatto.
Ad esempio, tipo un giorno c'è il sedile che è normale, il giorno dopo il sedile si può riscaldare. Questo perché è stato fatto un upgrade del software e adesso è possibile utilizzarlo.
Fantastico, esatto, è proprio così. Assolutamente.
E quindi è una sorta di prodotto in costante miglioramento, e da questo punto di vista si avvicina più ad un iPhone o ad uno smartphone che ha un telefono vecchio che quelle tre cose faceva: fare le foto e anche farle male, telefonare, mandare i messaggi, e questo era tutto, devi solo sperare che non si rompa. Questo è un aspetto molto interessante, quindi da questo punto di vista Tesla è come se andasse in una categoria a sé, perché non è più una semplice macchina ma una sorta di macchina che continua ad automigliorarsi.
Questo è estremamente importante, bravo, perché dici bene anche il paragone iPhone con tutta la roba che c'era in precedenza. È certo che se continuavi a considerare l'iPhone come un telefono normale, costava decisamente di più, per quanto anche gli altri modelli di punta, dei vari Nokia, ti dico di BlackBerry che c'erano in quegli anni là, non costassero poco. Però cosa ha fatto? Cioè, è una nuova categoria assolutamente, cioè, non sono un esperto di marketing, non ci interessa insegnare magari, anche se sono l'ultima persona che può farlo, però effettivamente anche Tesla ha cercato di fare questo. siamo ancora qui, ancora per parlare, per capire se effettivamente ci riuscirà e ci sta riuscendo. Non è ancora detto, anche perché anche qui la concorrenza è molto agguerrita, no? Lo vediamo tra poco. Però oggettivamente Tesla è un'altra cosa. Cioè, oggettivamente Tesla è un'altra cosa. Non che le altre macchine, cazzo, siano, cioè, anche le macchine, diciamo, di lusso, comunque di alto livello, cioè siano estremamente indietro, però cioè, è palese che ci sia una differenza importante, non solamente nel miglioramento di cose che già esistevano, ma nella creazione di nuove. Cioè, dici bene, l'hardware all'interno di Tesla è già predisposto in gran parte, vengono costantemente sganciati appunto degli aggiornamenti, e questo verrà continuato a fare, e ti devo dire la verità, cioè il prezzo non è neanche così fuori mercato, anzi minimamente, cazzo, cioè, i modelli base sono assolutamente $30,000, $40,000, fino a $100,000, anche di più, però cioè, parliamo di cifre assolutamente normali per il settore dell'automotive, di una certa fascia, che certo non la puoi paragonare con la Panda 4x4, cazzo. Cioè,
no, ci mancherebbe.
Insomma, ci costano le auto di un certo livello, insomma, dai. Ok.
Diciamo, altre... magari, che stiamo parlando sì. Anche dei costi, potremmo dire che questa è una sorta di punto sia a favore che a sfavore di Tesla. Come hai detto tu benissimo, sono le macchine di Tesla costano leggermente di più o di più di quella che è la media delle macchine, ma al tempo stesso Musk, quando era partito un po' con la sua avventura con Tesla, si era ripromesso di rivoluzionare tutto il settore automobilistico. Quindi il suo obiettivo era quello di cercare di creare una macchina che potesse essere elettrica, che potesse essere a disposizione di tutti, anche di quelli che hanno meno disponibilità.
Era una cazzata questa, questa momento... è una cazzata secondo me. Questa era la cioè una delle, vedi questa roba, in queste cose qua vedi che è il classico imprenditore da Silicon Valley che dice queste minchiate qua, perché in realtà questa è una minchiata, cioè essendo un imprenditore tutto ha il suo interesse, certo che poi può essere permeato anche di questa immagine di democratizzazione e cose così, però questo è hype.
In queste possibile, cose possibile. Sono... lui un po' ci gioca anche unito al fatto che Tesla comunque passa come la macchina non solo figa, ma che aiuta l'ambiente, che è un altro Bravo. Un po' di punti in chiaro scuro su cui viene giocata la comunicazione di Tesla. E da questo punto di vista in realtà è molto difficile calcolare se con una macchina elettrica davvero sono tutte rose e fiori, perché rispetto ad una macchina tradizionale sì, effettivamente la singola macchina emette meno emissioni. Una macchina elettrica non emette anidride carbonica, non emette nulla, il motore elettrico. Ed è tutto lì. In realtà però ci sono due problemi, diciamo così, di secondo livello, volendo fare un passo ulteriore andando ad approfondire un po'. Il primo problema è legato alle batterie, che comunque le batterie elettriche sono costituite di materiali che non sono materiali molto eco-friendly, in qualche modo devono essere estratti dalla terra, devono essere trasportati,
assemblati.
E una volta che la batteria non funziona più, bisogna smaltirli. Quindi diciamo che da questo punto di vista, nonostante Musk, e non solo lui, ma ci sono altre persone che stiano un po' lavorando su rendere le batterie più eco-friendly e più efficienti, per il momento non c'è ancora una soluzione completamente soddisfacente a questo problema. Quindi già, questo un pochino diminuisce quello che è il lato eco-friendly di Tesla.
Però sai com'è, cioè, in questi ultimi tempi c'è il discorso, no, del sostenibile, queste cose qua, cioè hai visto negli ultimi mesi è veramente esagerato da un certo punto di vista. È ovvio che nessuno può dire no, io sono vaffanculo, sono a favore dell'inquinamento, cazzo. Cioè, è ovvio che non ci può essere un che io sono a favore, cazzo, che il mondo vada puttana esploda tutto, cazzo, in mezzo all'inquinamento, nessuno potrà dire questo qua. Attenzione a chi sventola la bandiera contraria, ok, cerchiamo sempre di andare a capire che tipo di interessi, leciti o meno, ok, no? Che tipo di incentivi ha a perorare particolarmente questa causa ambientalistica, sinceramente, massima attenzione da questo punto di vista.
Sennò ogni riferimento ai fondi ESG è puramente casuale.
Dai, facciamo l'esempio, dobbiamo chiarirlo un attimo, stiamo parlando di finanza, siamo più bravi in finanza e investimenti che in macchine elettriche, no? Per quanto
sì, decisamente.
Sei ingegnere, io sono a terza metà, cioè né ingegneria né economia ho studiato, però qualcosa che il discorso era, cioè, di fondi di investimento, no? Sapete, noi fondi comuni di investimento che cioè, vengono venduti da banche, promotori finanziari in generale, e ultimamente se guardate anche io, cioè, ogni giorno leggo queste cose qua, sono iscritto a ogni tipo di mailing list, mi arrivano costantemente delle offerte per, che come arrivano a me, arrivano anche ai risparmiatori normali, non addetti ai lavori, no? Per acquistare dei fondi di investimento, no? Legati a dei parametri sostenibili, ok, ambientalistici, o comunque con dei parametri che...
Controllo di emissioni, solo... investimento in esatto. settori che non sono tipo nucleare, piuttosto che armi, eccetera, eccetera.
Certo, esatto. Purtroppo a Mende, cioè questi fondi di investimento costano, cioè alla fine investono nelle solite aziende, perché la realtà è che una gran fetta, per esempio, dello Standard & Poor's 500, no? Quindi l'indice principale americano, una grandissima fetta di queste aziende sono già... hanno già questi requisiti di sostenibilità, dove sostenibilità non vuol dire solo ambiente, vuol dire sostenibilità a livello di governance, insomma, tutta una serie di cose che adesso non andiamo a spiegare. Quindi già una marea di queste aziende sono già compatibili, compliance con questo tipo di requisiti, però cioè, il fatto di venderti un fondo che espressamente nel suo nome commerciale o nelle politiche di investimento del fondo calca la mano su questo aspetto qua, autorizza a fartelo pagare il doppio. Qual è il punto fondamentale? Esatto, il doppio. Qual è il punto fondamentale? Che in questo modo stai dando dei soldi all'industria bancaria, ok, che, correggetemi se sbaglio, è tra le industrie più opache, diciamo così, del mondo. Quindi cioè, per salvare il mondo, finanzi e ingrassi il mondo finanziario, per carità, tutti ne facciamo parte, però oggettivamente, insomma, quando penso a un'industria sostenibile o comunque positiva da un certo punto di vista, non penso alla finanza o al mondo bancario tradizionale, no?
Eh sì, è proprio il problema fondamentale degli ESG, che non investono in aziende, ad esempio... che attivamente investono in energie rinnovabili, solare, prendono un po' tutte quelle che rispettano una serie di caratteristiche che vengono un po' decise di volta in volta. Quindi non ha molto senso pagare di più quando puoi trovare lo stesso tipologie di aziende in prodotti che ti costano molto di meno e ti forniscono lo stesso tipo di servizio.
Ma sì, dai, torniamo su tesa che ne abbiamo ancora da dire, insomma.
È vero, okay. È vero.
Dai, sulle problematiche.
Abbiamo detto tutte le cose belle di Tesla finora. Stiamo un po' passando come dei fan.
No, però a ogni cosa bella abbiamo già fatto un po' di contrapposizione con qualche cosa negativa. Però cos'altro abbiamo di potenzialmente problematico? Aspetta, prima di dire questo, una cosa. È ovvio, hai detto bene prima, veramente voglio tornare su questo, però sul fatto che chiaramente non sia un modello di business, ok, o un modo di fare impresa che sia... utilizzabile dalla piccola media impresa italiana, eccetera, perché sono, diciamo, tutte tematiche, settori di investimento, hai detto bene, come Amazon, come Facebook, dove winner take it all, cioè il vincitore si prende tutto.
Monopolio di fatto, praticamente.
Non si sa ancora se Tesla sarà il vincitore, perché se sarà il vincitore, cioè la capitalizzazione attuale di mercato non è bassa comunque, potrà essere confermata, potrà crescere ancora, eccetera. Se non sarà il vincitore, perché c'è poco spazio da un certo punto di vista, no, per i leader di mercato in questi settori, cioè, c'è Facebook, c'è il mondo di social network, c'è Facebook, cosa che c'è, tutti gli altri molto indietro, enormemente indietro.
Ci sono Twitter, adesso TikTok, ma che comunque non è ancora quotato, né sta portando a casa profitti degni di nota, ha solo una user base molto grande.
Ma la realtà è che non è escluso che TikTok magari no, che è di proprietà cinese, quindi è difficile che Facebook se la compri, però cioè, quando c'è la Instagram che poteva essere qualcosa di interessante, se l'hai comprata, ciao. Cioè, vieni dentro.
Ho tentato di comprare anche Snapchat, mi pare, però non vorrei... compra tutti Facebook, insomma.
Tu ce li hai questi profili qua, allora? No, io non c'ho cazzo, io c'ho Facebook e basta, che siamo anziani noi, che...
Ho cominciato a seguire un pochino Twitter per ragioni di lavoro, perché il fin Twitter, il mondo finanziario su Twitter, ci sono delle persone molto interessanti lì e una bella fonte di ispirazione per trovare articoli o spunti di riflessione.
Tutto in inglese, perché dice in italiano, c'è tutto per il mercato americano, massimo inglese, perché in italiano non c'è nessuno, cioè quelli che scrivono due cose interessanti li conosco pure, magari ci posso parlare al telefono, per il resto non c'è, anche il mondo giornalistico, c'è il titolo italiano, è decisamente mediocre. Invece in America, cazzo, effettivamente tutti i columnist delle varie riviste di punta, giornali di punta, stanno su Twitter, cazzo, anche a far polemica. Guarda, il nostro,
sì. Il nostro su tutti, no? Che non è un giornalista, però lui è sempre su Twitter a far polemica.
No, io che amo la polemica, mi sa che mi devo andare su Twitter, come su Facebook, insomma, è un po' così. Ok, dai. Come siamo con i debiti di Tesla? Questo è un altro discorso importante, no?
Tesla ha dei debiti piuttosto importanti e in continua crescita. Questo, diciamo che dal punto di vista dei detrattori, è un po' uno dei punti più deboli. Il problema principale è che, come abbiamo detto prima, Tesla sta cercando di costruire qualcosa di completamente nuovo in un'industria che è molto tradizionale e tradizionalmente anche capital intensive, cioè bisogna di un sacco di soldi per poter effettivamente costruire una macchina. Non è che lo può fare chiunque, si mette in garage, sì dai adesso facciamo una macchina, partiamo da zero.
Un infoprodotto sulle macchine digitali possiamo fare, no?
Esatto.
Ok.
Quindi per realizzare questo tipo di prodotto ci vuole un sacco di investimento prima e un sacco di investimenti fissi, ad esempio la Gigafactory, apriranno recentemente, ho sentito che apriranno tra poco anche qualcosa a Berlino, in Germania, sì. Il primo investimento europeo di Tesla, quindi continuano ad investire un sacco e questo fa sì che i debiti si accumulino. Mi pare che siano solo di debiti a lungo termine 10 miliardi di dollari al momento.
Sì. No, a fronte di dati economici.
Sentivo il podcast in cui parlavi di milioni e miliardi, questi sono miliardi, non sono milioni.
Guarda, ne abbiamo parlato anche nel precedente podcast fatto con Paolo sull'esplosione dei debiti a vario livello, no? Debiti pubblici, debiti privati e anche debiti aziendali. Chiaramente le aziende più indebitate, Tesla è oggettivamente una di queste, potrebbero risentire in caso di rialzo dei tassi, perché il debito no, cioè l'indebitamento rimane sostenibile finché i tassi sono bassi. Ok, negli Stati Uniti non sono bassi come nell'area euro, però comunque sono oggettivamente bassi. Viene approfittato, cioè già sì, c'è un taglio dei tassi, però questo soprattutto anche le imprese della è nota come Silicon Valley, no? Tendenzialmente lì oggettivamente poi hanno misure di grandezza che non sono quelle di noi comuni mortali, no? Cioè lì veramente, esatto, sì, un'idea sì. Magari anche semi idiota, cioè non è poco comune magari raccogliere quei 10-20 milioni, ok, che sono bruscolini.
Sì, soprattutto in un'epoca a tassi bassi in cui tanti fondi di private equity non sanno più dove mettere i soldi.
Esatto, non sai trovare allocazione a questa montagna di denaro che puoi aver fatto, cioè lì veramente sono parametri completamente sballati, dai piccolini, magari le piccole start-up che riescono a essere finanziate per qualche decina di milioni di euro, a Tesla che viene finanziata con cifre molto più importanti, però il discorso è sempre questo, per quanto magari sia un indebitamento a tassi vantaggiosi, però poi i soldi li devi rendere, cioè non esistono finanziamenti e debiti che poi, cioè che sono talmente vantaggiosi che neanche devi renderli, come si chiama fondo perduto, che se li può fare lo Stato queste cose qua.
Beh, in realtà c'è un piccolo sistema che non è esattamente così, però è un altro degli, chiamiamoli così, stratagemmi o delle possibilità di finanziamento che Tesla ha utilizzato finora, ed è quello degli aumenti di capitale. In questo caso praticamente Tesla decide di emettere più azioni a quello che è il prezzo di mercato piuttosto che un prezzo simile, e in questo modo se c'è un'ulteriore domanda di persone che vogliono comprare Tesla e diventare parte di Tesla e diventare soci di Elon Musk, possono farlo ad un determinato prezzo. Non è una strategia che si può applicare parecchio, perché più si emettono azioni, più chi ha già comprato le azioni vede la sua quota di azioni sempre più diluita. Esatto. Però uno degli stratagemmi che stratagemmi in realtà è perfettamente legale ed è possibile, ma uno degli strumenti finanziari che Tesla ha utilizzato continuamente, infatti è passata ad avere da 78 milioni di azioni nel 2009 a più del doppio, siamo adesso a 175 milioni e ancora si parlava di qualche possibile aumento di capitale, magari non così marcato ovviamente da raddoppiare, ma visto che la valutazione attuale dell'azione è sempre un po' nell'aria, quindi è uno un po' dei rischi, lasciando perdere l'azienda e il settore, ma che un azionista di Tesla può avere. Storicamente è un'azienda che è soggetta a questi aumenti di capitale.
Guardavo l'azionariato, adesso abbiamo 180 milioni, siamo arrivati adesso come azioni, numero di azioni in circolazione, no? Con un 80% di flottante, quindi roba sul mercato derivante da questi aumenti di capitale, di cui Musk ha circa una 18%, cioè 34 milioni di azioni sono sue, effettivamente, due soldi.
Non se la passa male con tutti quelli che dicono che non capisce niente.
Cioè, non è un indebitamento classico, effettivamente, però cioè, procedere ad aumenti di capitale. Poi, è vero che i vecchi azionisti hanno la loro quota più diluita, però poi tanto il prezzo viene sorretto, viene cercato di pompare da tutti i vari, diciamo, dai Twitter di Musk, comunque dal... diciamo, dalla grande, dal grande marketing che viene fatto per... ma ci sta, alla fine, cioè, andiamo a parlare poi un po' anche di Musk tra un po', no? Cioè, l'uomo dici, non fanno marketing, non fanno pubblicità, no, sono PR. PR fanno parte del marketing, e Musk è comunque un esperto da questo punto di vista. Anche, lo sai, no, la polemica si è stata durante la presentazione del Cybertruck, no?
Adesso è stato meraviglioso.
Faceva ridere, lanciata la pietra, oh fucking god, forse un po' troppo forte, rilanciala, va di nuovo. Però hai visto cosa ha fatto Musk? Un paio di, ce l'ho fatto vedere prima. Dopo un paio di giorni su Twitter ha rimesso lo stesso ingegnere, lo stesso tizio che ha lanciato la ragazza la pietra, l'ha lanciato, effettivamente ha rimbalzato sul vetro, l'ha lanciato neanche tanto piano, l'ha lanciato per lanciarlo di nuovo, ha rimbalzato sul vetro, ha detto, avete visto, abbiamo già migliorato, cazzo, no? Cioè, vedi com'è?
È seduto in piedi.
Questa effettivamente è una dote imprenditoriale importante, avviso, no? Perché effettivamente, c'è una figura di merda così, in mondo visione, cazzo, abbiamo costruito il bulletproof, cazzo, è stata a prova di bomba, invece boom, rotto subito con la pietra, un altro si ammazza, invece comunque effettivamente non gli manca l'ottimismo al ragazzo, sinceramente, no? Insomma.
Diciamo che anche giustificato nel suo caso, vista la sua carriera.
E parliamo un po' della carriera, effettivamente, perché ripeto, cioè, non puoi parlare di Tesla senza parlare di Musk. Senza parlare di Musk, e questo, ripeto, cioè, allora, Tesla polarizza perché polarizza lui, dove c'è chi dice che è un minchione e c'è chi dice che è un genio. La mia opinione è che non sia né un minchione né un genio, ok? Perché, allora, minchioni esistono, effettivamente, invece non esistono i geni, dal mio punto di vista, però qualcosa Elon Musk l'ha fatto, tendenzialmente, no? Cioè, di solito lui alla fine l'ha fatto il suo primo cash out, ok, a Compa, in piena bolla .com, lì ha fondato questa Zip2, ok, che si occupava di creare delle guide cittadine,
okay, lo so, non l'avevo mai sentita. La storia di Musk per me parte da PayPal.
No, cazzo, ma no, ha fatto, guarda, aveva questa quota al 7% di questa Zip2, che in piena bolla .com ha venduto per 305 milioni, ok, questa Zip2 che si occupava di creare delle guide cittadine che poi rivendevano i giornali. Ok, lui aveva il 7% di questa azienda, quindi anche un socio sfigato, era da un certo punto di vista, ha incassato 22 milioni e li ha reinvestiti in X, si chiamava X.com, no? Che è la PayPal, che l'ha creata nel 99, poi ha appena incassato i soldi di Zip2, l'ha venduta poi a eBay nel 2002 1.5 miliardi.
Ok, quindi tra l'altro, quando nell'affare X PayPal erano lui, che era il fondatore di X, e PayPal che... Il fondatore era Peter Thiel, che poi è andato comunque a fondare un'aziendina che si chiama Facebook, fondare nel senso di finanziare, meglio. Sì, quindi è andato bene Peter entrambi, Thiel, direi, dopo.
C'è una sua bella storia, sì, è stato uno dei consiglieri anche. Sono belle cose, però cioè, tanto coglione a me non mi sembra Musk, ho capito che poteva essere bolla, cioè poteva essere, era una bolla effettivamente, però io sinceramente aziende a 305 milioni, e un'altra, 2 su 2, a 1.5 miliardi, ancora non ne ho vendamente, quindi mi sento più, cioè se lui è coglione, io tendenzialmente, anche tu.
Bisognerebbe fare la regola che se hai 3 zeri in meno sul tuo conto corrente non sei autorizzato a criticare un imprenditore.
Devi fare un'enorme premessa, la premessa che io non ho fatto niente, però poi esprimo la mia modesta opinione. Poi cosa ha fatto? Quei soldi qua di PayPal, dalla vendita di eBay, a eBay di PayPal nel 2002, gli ha investiti 100 milioni in SpaceX, ok, 70 milioni in Tesla, sì, e 10 milioni su SolarCity, quindi questa è un'ulteriore
lezione. Un po' meno di successo dei tre.
Questa è un'ulteriore lezione imprenditoriale, no? Che ha detto, cazzo, ha fatto il primo cash out, era giovanissimo, nel 99 ha venduto a Compaq, 22 milioni, adesso vivo di rendita. No, cazzo,
c'era ancora massima rendita, vedi?
Effettivamente con 22 milioni la rendita poteva farsi, però oggettivamente ce l'ha nel sangue, cioè, gli va... Allora, potrebbe non essere un leader, perché ci dicono anche storie di che va in azienda, fa un casino, inizia a bestemmiare tutto, cioè, potrebbe non essere, è un po' egocentrico, cioè, c'è un sacco di problemi.
Ricorda un po' il primo Steve Jobs.
Capito? Ma ci può anche stare da un certo punto di vista, proprio, no, così, potrebbe non essere un leader, ma a parte che non sono nessuno per giudicarlo, però effettivamente come mentalità imprenditoriale è particolarmente sviluppata. Bisognerebbe anche un po' imparare da questo, cioè due cash out, soldi sempre reinvestiti, eccetera.
Due parole su SpaceX, che non è una delle aziende più famose di Musk, ma secondo me è veramente impressionante. Perché è andato a prendersi un altro settore che non è esattamente il settore dove puoi entrare con 3 lire o uno dei settori più facili, che è quello aerospaziale, l'ho guardato e ho detto, ma secondo me se spendiamo troppi soldi a fare queste missioni spaziali, costa tutto troppo, si può spendere meno e farlo tutto in un modo più sicuro, più efficiente, spendendo meno. E SpaceX è la dimostrazione di quello. Sono partiti senza fondi, senza assolutamente nulla, e adesso c'è la NASA, l'ente spaziale americano, che compra da lui i veicoli per fare un determinato tipo di missioni. Quindi quello secondo me è incredibile, se ne parla pochissimo e si conosce Musk per PayPal e per Tesla, ma SpaceX è una roba incredibile.
La vuoi sapere anche la verità? Allora, questa l'ho letto da poco, perché allora, praticamente Musk adesso è sotto processo, no? Per quel Twitter che aveva fatto. Sul...
Adesso è un problema, bisogna togliergli...
No, adesso parliamo di Twitter, che... parliamo di Twitter, che... noi non stiamo fumando niente, no? Tipo Musk che stava fumando in radio, no? Fumandosi cannoni.
Era legale, si può.
Ha detto, cioè, in quell'intervista là, proprio, che è andata in tutto il mondo, cazzo, fuma le canne, no? Ha detto delle cose assolutamente interessanti, super intelligenti, cazzo. Certo. Però dicevo, leggevo questa notizia qua, che ha detto in tribunale, perché è sotto processo per un tweet, okay, che ha fatto contro un come si dice, un rescue man, il tizio lì in Thailandia.
Non poteva risparmiarsela.
È assolutamente una cagata, però adesso è sotto processo, perché giustamente il tipo, cazzo, l'ha querelato e ha detto che ha pochi soldi, ha poca liquidità. Ha detto che Musk, ho capito, però io non c'ho un soldo, ho pochi soldi, perché ok che ho 26, mi accreditano 26.6 miliardi, questo è quello Bloomberg Billionaires Index, tipo il 50esimo più ricco al mondo, però di questi 26.6, 14.6 sono in SpaceX. Ok, quindi che tra l'altro è la sua partecipazione maggiore, no? Questo volevo dire. Cioè, la sua partecipazione in Tesla è 11.4 billion. Ok, SpaceX 14.6, quindi quello
SpaceX
che detto...
è privata, giusto? Non è pubblica.
Non mi sembra che non sia quotata, adesso mi colto in castagna a questo punto.
Sto pensando anch'io adesso, vero?
No, io direi che è assolutamente ancora privata, ancora privata, probabilmente lo potrebbe anche rimanere.
Sembrerebbe che sia privata, sì.
Esatto, qui c'è anche un discorso di valutazione, no? Perché il mercato gli attribuisce 11.4 per Tesla, SpaceX è ancora privata, quindi lì le valutazioni sono magari un po' più così. Però ho detto, c'ho 26.6 billion, ok. Però non c'ho cash, non c'ho soldi, quindi non
dire che... Dai che un paio di azioni di Tesla può vendersele perlomeno per pagargli il risarcimento morale.
Se mi giudicano che non c'è un cazzo, quindi devo vendere i mobili, cazzo. Però in generale questo è interessante.
Dai, facciamo la completa.
Quindi non solo mentalità imprenditoriale, no, che tutti i successi, comunque i soldi che hai incassato poi li ha reinvestiti, ma anche oggi come oggi, insomma, direi che se la vive tranquillo, anche se c'è la sua ricchezza è in gran parte sbilanciata sulle sue partecipazioni che possono essere su imprese quotate, ok, come Tesla, oppure su imprese private, è ancora, diciamo, è il principale azionista privato, insomma, questo è un po' il concetto. Quindi un altro insegnamento, in questo caso più da investitore che da imprenditore stesso, ok.
Ma voi, un attimo, sì. Per chiudere un attimo il discorso sulle partecipazioni di Musk, quella che, di cui non abbiamo ancora parlato è Solar City, è quella che lascia un pochino più di dubbi. Ci sono anche gli scettici su Tesla che ne parlano spesso, e c'è stato recentemente una sorta di prestito ponte o di acquisto da parte di Tesla per Solar City, perché Solar City non se lo sta passando benissimo. Il settore solare americano sta andando benino, ma SolarCity ha ancora parecchi debiti e non riesce a funzionare a dovere, e una delle cose che piace poco ai detrattori di Tesla è il fatto che comunque ci sia la possibilità che in futuro SolarCity continui ad assorbire anche liquidità che in realtà potrebbe essere più utile per Tesla. Quindi sì, questo dei tre investimenti è quello che piace un pochino meno, quello che sembra almeno ad oggi, poi chi lo sa come va il futuro, magari arriva qualche cigno nero, uno di quelli veri, e Solar City diventa l'azienda di più grande successo del mondo, però ad oggi è quella che rappresenta un po' delle tre partecipate di Musk, la pecora nera della famiglia.
No, la più figa invece è The Boring Company, quella che produce il lanciafiamme, cazzo.
Davvero,
le pistole sputafuoco, cazzo. Non si capisce bene come si, però è figa e basta, cazzo.
Era anche quella che faceva i tunnel.
The Boring Company, che ce l'ho associata come lanciafiamme, ed è bellissimo, che poi le applicazioni principali sono per tipo fare la crema catalana, cazzo, fare la bruciatura finale, no? Che cazzo serve il lanciafiamme, e non per uso in futuro, cazzo, per uso bellico, cavolo. Ma ci sarebbe poi prima un discorso di tutte queste grandi questi big del tech, no? E del loro rapporto con l'industria bellica, l'industria difensiva, però andiamo fuori tema, prendi nota che ne parliamo la prossima volta, allora, di questo, insomma. Quindi dai, bene, bene.
Mi è venuto in mente che c'è ancora un'altra azienda che ha Musk, perché tanto con quelli sì, che ha sono sì, poche, sì, che è Neuralink. Quella che sta cercando di connettere il cervello a un computer, quindi sta facendo pure quello. E infatti sì, una delle critiche che viene mossa a Musk è quella di non avere un focus imprenditoriale chiaro, perché lui è un genio, o meglio, abbiamo detto che i geni non esistono, ma ha comunque un sacco di energia e fa partire un sacco di progetti, ma poi si perde un po' nell'esecuzione di alcuni, o è semplicemente un essere umano e non può stare al 120% su 5 progetti diversi.
Non sono totalmente d'accordo, anche vero, però cioè io penso che cioè, ovviamente non è lui che dà l'imprimatur tecnico a questo tipo di aziende, perché sono tutti ad altissima specializzazione, no? Deve essere sì, l'imprenditore, il primo che ci mette i soldi, dovrebbe essere anche così, e poi insomma chiaramente ha anche tutta la potenza economica per assoldare i migliori ingegneri, i migliori fisici, eccetera, perché ripeto sono cose, cioè non è che deve essere lui cazzo mio, a fare no, perché sennò effettivamente gli stiamo chiedendo troppo al ragazzo, per lui lascialo giocare con i lanciafiamme, fare un po' di casino su Twitter, fumarsi, fumarsi cannoni, cazzo. Perché su Twitter effettivamente poi c'era il Twitter sul pedo guy, no? Quella roba là della Thailandia, quella porcata l'abbiamo detta. Era anche
Band insecure, dai, quello è stato inchiesta,
esatto. Racconta questa brevemente, dai, qui mi sa che chiudiamo qua con queste cose qua sulle twitterate di Musk, insomma.
Elon Musk ha questa guerra continua con i cosiddetti short seller, sono persone più attente all'analisi fondamentale, convinte che in questo momento l'azione di Tesla sia sopravvalutata, e quindi prendono in prestito azioni di Tesla scommettendo sul loro ribasso per poi rivenderle in un futuro quando si aspettano che il valore dell'azione sia molto più basso. Questo tipo di operazioni di solito vengono accompagnate con una sorta, chiamiamolo così, di marketing degli short seller o dei report, vengono messe delle informazioni. C'è addirittura, mi pare, su Twitter un account che si chiama Q Tesla o qualcosa del genere ed è solo per tweet relativi al mondo short.
E fa parte del gioco, dai, fa parte del esatto, gioco. È il bello del mercato, anche il bello del mercato. Perché veramente su questo, scusami se ti interrompo, però questo secondo me è importante. Il problema delle aziende non pubbliche, dove per pubbliche intendo l'americana, non pubbliche del governo, intendo pubbliche sul mercato, che è quotato, perché sennò cazzo, c'è questa maltraduzione italiana, quotata in borsa, è che andare sul mercato dei capitali, andare sulla borsa, effettivamente, dà spazio anche agli shortisti, quindi agli speculatori al ribasso, di esprimere la loro opinione con i soldi. Per le imprese non quotate questo non può esistere, perché la valorizzazione di mercato, la capitalizzazione dell'azienda privata, dove gli speculatori non ci possono speculare al ribasso, rimane effettivamente semplicemente una stima, una perizia, come il caso di WeWork, ok?
Ti ricordi, no? Che WeWork, bello, incredibile.
Una volta che poi lì non ci sono neanche andati in borsa perché li hanno fermati, mi hanno detto,
stavano tentando però.
Però guarda, se magari la SEC o comunque gli organi di controllo avessero chiuso un occhio, li avessero fatti entrare, ok, tutti i numeri sarebbero stati analizzati ancora maggiormente da tutti gli speculatori al ribasso, e a mio avviso il mercato li avrebbe puniti ancora più pesantemente. No, questo era un po'
perché magari in una situazione simile, ovviamente non è assolutamente paragonabile a WeWork, però è una situazione in cui gli investitori, dopo che è andata sul mercato, hanno letto i numeri e hanno detto, non è poi così entusiasmante rispetto a come mi era stata venduta, come me l'aspettavo, e lo stanno dimostrando guidando piano piano il prezzo dell'azione a ribasso. Non è detto che questo trend continuerà.
Sì. Dimmi, sì, prego.
Non è detto che questo trend continuerà, però al momento con questi numeri e questo modello di business, Uber, che era partito come una sorta di una delle più grandi aziende, unicorni che si quotano sul mercato, fighissime, gli investitori hanno guardato i numeri e hanno detto, beh oddio, fighissime, un attimo, però qua c'è scritto così.
Certo, però il problema di Uber qual è?
Le società pubbliche, nel senso di quotate in borsa, viene detto che si devono concentrare troppo sulle trimestrali per far contenti gli investitori di breve periodo o gli speculatori, perché altrimenti guidano il prezzo dell'azione troppo basso.
Certo.
Però il problema di Uber da un certo punto di vista
è che non ha un Musk. Il problema di Uber è che non ha un Musk, non ha un uomo immagine che cerca.
Ne aveva uno, che però è stato buttato fuori a pedate per...
E lui ha fatto casini pesanti, Travis, ha fatto un sacco di casini. Però conta anche questo, ma perché effettivamente c'è il gioco della borsa, ma il gioco di... Eravamo in corso questo fine settimana con una parte dello staff, no? Il discorso è, cioè, come la vuoi valutare? Come vuoi valutare gli intangibili... Cioè, gli aspetti intangibili di un'azienda, effettivamente. Perché ho capito, i bilanci sono i bilanci, per carità, ci mancherebbe altro. Come puoi valutare le aspettative, il know-how aziendale, determinati brevetti, determinati modi di fare? Okay? Cioè, queste sono per definizione, cioè, l'avviamento, sono per definizione cose intangibili e cose soggette, cioè valori, fattori soggetti a valutazioni, stime. No, io guardo i numeri, ho capito, però cioè, nei numeri non è che c'è tutta la verità del mondo, cioè, no, è il bello del mercato anche dal punto di vista.
Quello che evidenziate è uno dei limiti più grossi dell'analisi fondamentale, che da certi punti di vista del value investing oggi sta un po' fallendo, perché il value investing originale era guardo qual è la differenza tra i libri contabili e il valore di capitalizzazione dell'azienda, compro quelle che costano di meno del valore contabile e via. Ma questo ragionamento funzionava negli anni 30 o negli anni 50 con un certo tipo di...
Ma Buffett stesso l'ha abbandonato da una vita, ce l'ha detto più volte. Cioè, questo tipo di... quello di Benjamin Graham, di raccogliere i mozziconi dalla strada, no? Cioè, proprio andare anche su società, insomma, con una forte discrepanza da questo punto di vista. Non è sempre così. Cioè, può essere uno dei fattori di valutazione. I numeri vanno guardati, ovviamente, esatto. Ci mancherebbe altro, però bisogna anche valutare le potenzialità. Le potenzialità e
del aspettative, business, cioè, vedere un po' del chi mercato. Sono gli azionisti, è molto più complesso di sì, leggo qualche bilancio e sono pronto a comprare.
Ma tu lo vedi anche, Lore, no? Anche te che rispondi a molte domande sull'exit strategy all'interno dell'area riservata, per email, eccetera. E tante volte vedo che da parte degli risparmiatori, insomma, in generale, c'è questo desiderio, lecito per carità, è anche comprensibile, di voler matematicizzare tutto, cioè di poter pensare che studiando molto 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 o conoscendo tutto, posto che è impossibile, cioè si possa arrivare veramente a questo fair value, una valutazione corretta per prendere decisioni di investimento vincenti, e non funziona così. Cioè, non funziona
pure
così.
Buffett è stato un po' l'estimatore, è stato il primo a dirlo. Cioè, il fair value è importante, ma è molto importante anche darsi un cosiddetto margine di sicurezza, per cui certo, anche se sbaglio di parecchio le mie valutazioni, c'è ancora la possibilità che riesca a guadagnarci qualcosina. E questo, detto così, sembra facilissimo, ma farlo è tutto un altro paio di maniche.
Perché? Ma perché è anche vero che il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu puoi rimanere solvibile. Perché, cioè, immaginati un grande investitore, ho capito, un grande gestore di hedge fund, fa le sue scommesse, cioè fa le sue puntate con un discorso di money management, ok, cioè 3% qua, 2% là, eccetera. Ma cioè, una persona normale, una persona fisica normale, cioè un risparmiatore normale, ok, che magari sta risparmiando perché fra 10 anni deve andare in pensione, fra 7 anni va il figlio all'università, cioè non è che può aspettare che il mercato, ok, riconosca le sue valutazioni che ha fatto su quell'azienda. Se le riconosce fra 20 anni, che fai? Te non vai in pensione? Tuo figlio non va a studiare? Cioè, capisci? Stiamo parlando veramente di due cose diverse. Sono la differenza
anche
tra
perché le previsioni a 20 anni nel futuro, mamma mia.
Esatto. Quindi un po' questo. Come chiudiamo allora? Dai, facciamo una chiusura.
Non abbiamo più chiuso la questione del funding secure. Magari chiudiamo un attimo con quello ci siamo dimenticati per strada.
Vai, no, vedi questo tweet. Vai.
Quindi c'erano sti short seller che si facevano piuttosto sentire e dicevano: no, siamo convinti che Tesla non abbia un business model valido, l'azione scenderà. E per uno come Musk, che ha già il suo tipo di personalità, e in più diciamo che Tesla è figlia sua, l'ha creata lui, ha quella sorta di attaccamento che l'imprenditore alla sua azienda, che è anche giusto, perché altrimenti no, non si va da nessuna parte.
Se ne fotte pure, bisogna dire, no? Cioè anche fuck you position, cioè se ne sbatte pure.
Esatto.
Giusto, grande.
Ma quello che ha cercato di fare una volta, probabilmente un giorno in cui aveva lavorato 18 ore al giorno, non aveva fatto la doccia per settimane.
Questa è un'altra leggenda.
A un certo punto aveva scritto: I'm considering taking Tesla private at 4,020. Found Insecure, che vuol dire sto pensando di far ritornare i test di un'azienda privata al prezzo di $420 e il tempo d'azione era intorno ai 300 e qualcosa.
Cioè, ricomprare tutto al prezzo di $420
esatto.
d'azione.
Adesso e più ti ha aggiunto Funding Secure dicendo ma esatto. sì, c'è già un investitore pronto. Ho e questo già... era quello che sembrava dal tweet. Esatto. L'azione schizza in su e il mercato comincia a chiedersi ma chi è questo investitore che è già pronto a metterci soldi? Che... sono tanti oggettivamente. Sembrava che fosse un gruppo di investitori sauditi che poi escono con una smentita dicendo chi? Noi? No! E a quel punto lì è saltato fuori che in realtà non c'era nessun investitore dietro, non c'era nessun funding secured, ma era stato semplicemente una buttata di Musk fatta al solo scopo di far male agli short seller, perché se l'azione fosse salita ad un certo livello sarebbero stati costretti...
saltati tutti, bravo.
Esatto, sarebbero scattate, in gergo tecnico si chiamano margin calls, ma siccome quindi avrebbero dovuto ricomprare le azioni a un prezzo molto più alto ed avere una grande perdita. Certo. In realtà questo poi non è successo, l'equivalente della Consob americana, la SEC, ha aperto un'indagine, ha trovato Musk colpevole,
bellissimo.
L'ha fatto pagare, quindi ha dato una multa da pagare, e in più ha detto... bene, e adesso il tuo team legale dovrà avere il controllo di tutti i tweet che tu farai uscire.
Bellissimo,
e però, a quanto pare, Musk ha cambiato nome, ha detto non sono il CEO di Tesla, ha cominciato a trollare su Twitter la SEC. E quindi siamo in questa situazione in cui c'è ancora un rapporto di...
mi sa che lo faccio anch'io adesso, che faccio un Twitter anch'io. Lixio, quotiamo, già...
la... prima il primo siamo ancora quotati, dai, un passo alla volta.
Ma poi io mi quoto in Estonia, cara. Primo unicorno estone, cazzo, no, abbiamo già i fondi, grandi investitori dietro, accattate Will, chiudo così si capisce. Dai, fantastico.
Insecured, 500 euro.
Che personaggio. Dai, chiudiamo qua, dai, che siamo andati un po' lunghi.
Sì.
Allora, quindi allora, il discorso è che su Tesla effettivamente abbiamo visto sin dall'inizio che ci sono varie scuole di pensiero da un certo punto di vista. La mia opinione personale, che oggettivamente sia un'azione chiaramente rischiosa, come lo sono tutte le azioni in generale, però effettivamente visto il settore, visto la storia dell'azienda, viste le potenzialità, è tra le più rischiose. Ok, perché già adesso è una capitalizzazione molto elevata, però potrebbe riservare sorprese negative e sorprese positive. Come si fa in questi casi? Che non si mette su questo tipo di azioni, ok, un capitale esagerato, e non ci si affida a questo tipo di azioni per i soldi, per la pensione o per i figli, come dicevamo prima. Se si ha piacere, se diverte, se interessa, se affascina, ok, speculare, perché di questo stiamo parlando, speculare su un'azione che potrebbe riservare ancora ulteriori sorprese politiche, si può fare sempre con attenzione, ripeto, a quanto denaro viene immesso in questo tipo di azioni. Questa è la mia opinione, con questo filtro di pensiero mi permette in realtà di speculare su quello che voglio. Perché Luca sei contro il Bitcoin, Luca è contro le minchiate, Luca è contro investire il 100%, è contro i coglioni per definizione, perché sono contro chi, cioè, mette i soldi che sono veramente importanti, vuole dedicare a un investimento diversificato, li mette sulla piccola azione, oppure li mette addirittura sulla criptovaluta, li mette anche sull'oro, li mette su un immobile, non diversifica, e quindi si sta affidando, ok, sta entrando all in su qualcosa che non ho mai sicuro è niente, sicuro è che muori.
È vero.
Più in là possibile, ma non c'è niente di sicuro. Invece, al contrario, avendo una gestione del rischio, una diversificazione assolutamente maniacale, posso investire su tutto, che se anche lì perdo non me ne frega niente, non mi interessa niente, chiudo l'opposizione, ho perso il 100% di una piccola, non mi interessa niente, ok? Quindi questa è la mia opinione.
Sano risk management.
Moderata come sono. Esatto, ok. La tua qual è allora?
Ma su Tesla ho letto una definizione bellissima e sono d'accordo al 100%, è che adesso Tesla ha 16 anni, come hai detto tu, è nata nel 2003 ed effettivamente è un po' come un adolescente molto talentuoso.
E si fuma le canne anche, no?
Esatto, perfetto, vedi?
Esatto, vedi.
Ha delle potenzialità enormi, sia a livello di tecnologia che a livello di settore, che per dove si trova adesso. Però non è sicuro se riuscirà a realizzarle al 100% e diventerà un campione. Quindi è un po' presto, solo il futuro potrà dire se Tesla è il prossimo Leo Messi oppure il prossimo Balotelli. Entrambi sono partiti come giovani talentuosi, pole position eccezionali. Poi uno ha vinto un numero imprecisato di palloni d'oro, non seguo tanto il calcio, ma ne ha vinti tanti, ne ha vinto giusto uno una settimana fa, e Balotelli invece non è mai riuscito ad emergere. ci sarà una parte di fortuna e una parte di abilità, però al momento, come dicevi tu, è diciamo un'azienda ad alto potenziale. Non si sa bene dove andrà a parare, ma potrebbe essere un investimento vincente, quindi rivelarsi una sorta di nuova Apple, nuova Netflix o aziende di questo tipo, oppure implodere. Ma anche in questo caso, secondo me, l'effetto totale a livello di sistema è positivo, perché ha, diciamo, Tesla, Musk e tutto il team che gli sta dietro hanno fatto procedere il discorso su auto elettriche, sistemi elettrici e tutto questo mondo che è molto affascinante e a mio giudizio è un mondo più equilibrato rispetto a quello che abbiamo adesso delle auto a motore.
Okay.
Ha fatto procedere di 20-30 anni in avanti un balzo nel futuro e ha costretto gli altri player a cominciare ad aggiornare in quella direzione piuttosto che rimanere nel proprio profitto sicuro e poi decidere un po' cosa fare dopo. Quindi non so come andrà a finire, ma di sicuro apprezzo che ci sia, perché ha spinto il settore oltre, e vedremo un po' se sarà una scommessa vincente oppure...
Assolutamente, quindi sono d'accordo con te, è molto o bianco o nero, quindi potrà essere un Leo Messi o un Balotelli.
Senza però, nulla togliere a Balotelli, che comunque è un grande...
Non potrà mai essere un Gigi Riva, cazzo, che il calciatore numero uno della storia, potrà essere Leo Messi o Balotelli, però mai Gigi Riva, questo è il discorso. Il campanilismo.
Questa mi sembra una chiusa perfetta.
Una chiusa perfetta, per buttarle in cacciara, cazzo, il post. Il
post. Ci saranno tutti i fan di Balotelli e i fan di Messi che diranno, no, non è vero.
Però tutti concorderanno che come Gigi Riva non ce n'è neanche più meglio è Maradona, dai, cazzo.
Soprattutto i sardi, ecco, no, con Maradona no, ci sono giocati i napoletani, niente. Calcio off topic.
Tanto, tutti gli investitori sono veneti o lombardi, quindi va bene così. Ascolta, dai, bene così, Lore. Dai, chiudiamo questo podcast, grazie per essere stato con me, preparati il prossimo podcast, che qua andiamo a manetta, ne sforniamo di brutto. Un saluto a tutti, seguiteci sul gruppo Facebook wikileaksy.com, cioè wikileaksy.com, se si entra anche da lì, leaksinvest.com, e alla prossima puntata. Ciao!
Alla prossima, ciao!